È il momento di microfono aperto.
Microfono aperto.
Il filo diretto con gli ascoltatori. Fai sentire la tua voce. Radio Sportiva. Conta su di te.
Totalmente dipendente. Non so stare senza te. C'è chi esplode l'emittente. Quando in radio ci sei te. Grande Cecchi.
Prima da stadio per Stefano Cecchi, ciao Stefano, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Bene, bene, c'è il sole, la primavera è arrivata finalmente, bene, la Fiorentina ha vinto.
Quindi. Ecco, quindi dettaglio, nota a margine. A chiusura della 36esima di Serie A, i contatti, ve li ricordiamo, 334-773-0020 per le vostre chiamate, i messaggi 366-084-122. La prima domanda di un amico che ti chiede, ma stasera la vedi Taranto-Vicenza, quelle partite che piacciono a te, sì. Lo Iacovone sarà uno spettacolo.
Non so se riuscirò a vederla, ma idealmente io guardo sempre tutti gli anni alcune playoff di Serie C, guardo i playoff di Serie B, a me piace.
Ma li guardi idealmente o li guardi?
No, li guardo sul canale che li trasmette, non sempre è semplice. Perché Trinanzi non mi considero un amante del calcio minore. Cioè,
no,
rieccoci.
No, cominciamo subito. Non ho detto niente.
Allora, non me le faccia queste domande.
No,
se io le dico che mi interessa più vedere Taranto Vicenza che non. Ecco, questo glielo dico tutta la vita.
Cioè, Tottenham City stasera.
Mi importa un accidente di Tottenham.
No, mi ha detto accidente, meno male.
No, mi ha mai sentito volgare.
Per quello, per il resto.
Lo ero dentro volgare, ma poi formalmente cerco di contenermi. Ma non c'è paragone. No, allora lo dico sul serio. Ma che cioè voi volete farci credere che Manchester City che gioca stasera, scusi, manco lo so.
Tottenham City,
non me ne frega nulla. Lo so che c'è in palio il campionato, ma che pazienza, la nostra partita bella importante, ma da una parte io sento il profumo della passione vera. Cioè il Taranto e si gioca il ritorno in Serie B, la squadra di Iacovone, ma il Vicenza e viceversa, cioè avrà storia gloriosa alle spalle il Vicenza. Continua a pensare che la maglia dell'Ane Rossi Vicenza me lo faccia chiamare con lo sponsor del tempo.
Sì, sì.
Con quella, si ricorda quella L, ricamata a sinistra,
sì, sì.
E la maglia bianca. Per me c'è una poesia, è un fascino. Io non so se sono un provinciale. Io mi diverto di più a vedere Taranto Vicenza che Manchester City Arsa. Oh, de gustibus,
A proposito di De Gustibus, dopo c'è una domanda prima del break che riguarda anche il ciclismo per te. Intanto salutiamo Claudio da Torino. Ciao Claudio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buon martedì, signor Cernanti e signor Stefano Cecchi.
Buongiorno.
Sono uno dei 7 tifosi propioli, milanista chiaramente. Purtroppo questo
una minoranza in questo
sì,
caso.
Purtroppo sì, è stato abbandonato dalla dirigenza del Milan. Vabbè, non voglio tornarci su. Ma secondo voi c'è possibilità che ci sia già un accordo con Conte, perché magari non è venuto fuori, in quanto Leao so che non va tanto d'accordo con il gioco di Conte, e se si sa già che Conte allena il Milan, Leao ha un prezzo basso e quindi aspettano prima di vendere lui, punto interrogativo. L'altra domanda è, secondo appunto Stefano, qual è l'arbitro che quest'anno vince il premio Taunus e l'arbitro che quest'anno vince il premio NSU Prince? Tutto qua. Buona giornata e a presto, un abbraccio.
Allora,
ciao Claudio.
Parto dall'inizio, che è più semplice. Conte Milan. Dunque, lo scenario che
ieri è intervenuto il vice Stellini a Tele Lombardia, sì, che ha detto il Milan è una squadra forte, Conte fa vincere le sue squadre, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
Non so se credi, come scrivono in molti anche sui social, sta tradendo un po', come dire, un po' di inquietudine perché non ha offerte, ecco, magari con questo intervento.
Non lo so.
Si fa un gran ricamare, visto che il nome di Conte è chiacchierato un po' anche da tutti i quotidiani.
Sì, lei vuol dire che Conte è un po' come la ragazza delle belle ciglia,
esatto,
e
sì,
tutti
sì,
la
sì,
vogliono,
sì,
nessuno se la piglia. È un po' questo. No,
perfetto.
Perché hai l'impressione che Conte, per il suo trascorso, per il carattere che ha, non sia uomo da algoritmo, cioè nel senso, se va in una squadra la campagna acquisti non se la fa fare dall'algoritmo,
la decide lui
e di solito è dispendiosa, e quando tu prendi Conte non gli metti le posate di plastica, cioè le vuole dorate, quindi probabilmente è un freno anche, no, alla scelta di Conte da parte delle presidenze. Sul Milan, proprio dopo lo scorso anno, questa scelta diversa di fare campagna acquisti, di costruire una squadra e metterla a disposizione dell'allenatore senza una grande consultazione, fa un po' cozza, no, con l'idea che Conte possa arrivare lì. La storia delle AO, no, non, no, non c'entra, svalutare Leao, no, non lo vedo.
No, forse magari anche da un punto di vista tattico, no? Nel 3-5-2 il Leao di oggi.
Nel 3-5-2, però perché non può giocare seconda punta nel 3-5-2?
No, certo. Esatto.
Tra l'altro il Conte gioca un baricentro basso, gioca di ripartenza, ma perché non, cioè, come esterno del 3-5-2 non ce lo vedo, ma come seconda punta con la velocità che ha, perché no? Quindi se non vedo Conte al Milan non è per problema Leao, ma è per altri problemi. Il premio Taurus, no, allora io ve lo dico, io gli arbitri, non, lo sapete, io, chi l'ha arbitrata ieri sera a Fiorentina Monza? Non lo so, cioè a me l'arbitro è una figura che io non so se Orsato quest'anno abbia stato bene o abbia stato male, non mi appassiona, nel senso che lo considero una componente fondamentale della partita, ma laterale, esterna.
Sì, sì.
Io non quindi i premi, poi immagino il premio Taurus e il premio Prince non siano premi nobili, nel senso, credo che siano premi
anche io, infatti, ho alzato le mani da
credo siano premi, non so se il premio all'antichità, non so, quindi non rispondo, non perché non voglio rispondere, ma perché non, il tema arbitri è un tema che mi sfugge. Non, chi è il più bravo arbitro quest'anno? Mi dà la mano lei, che voi caprettisti invece siete molto attenti a questa cosa.
No, guarda, allora io non ho particolare attenzione né feticcio sugli arbitri, ecco.
Come questo... d'accordo con me, nel senso, c'è l'arbitro, va bene, ma non, quando vai ad analizzare, ma questo, quella vittoria in casa, la vittoria, no, non mi appassiona, chiedo scusa, ma non saprei a chi dare il premio Taunus e neanche il premio Prince.
Allora, ti volevo leggere il messaggio di un amico, Lorenzo da Monghidoro, piccolo collezionista di veicoli storici.
Eccoci.
E scrivo perché vorrei che il vostro, anzi nostro, maiuscolo, Cecchi, spendesse un pensiero di gratitudine per tutti i pulmini, soprattutto i più anziani e vissuti, che hanno portato in lungo e in largo i giocatori delle società sportive dilettantistiche, quelli dei ragazzi dei piccoli paesi, l'esercito dei Fiat Ducato indistruttibili, dei Ford Transit traballanti, degli Sprinter Mercedes che erano indicatori di uno sponsor più munifico di altri. Cecchi, un suo pensiero, grazie.
Intanto,
andato a pescare intanto questo lei, bellissimo messaggio.
Lei ha toccato un aspetto che è meraviglia del calcio. Intanto questa idea...
Collezionista di veicoli storici.
Quest'idea che un tempo c'era il volontariato e la passione che portava, no? Che aiutava a fare il calcio, non c'era il pagamento allo sponsor, e c'erano questi tipi di veicoli, è vero, che magari durante la settimana servivano, che ne so, al falegname a portare in giro i tavoli o altre, e diventavano improvvisamente il pullman sociale. Ed è davvero i nomi che ha fatto il Ducato, il Transit. Allora, se deve essere proprio poesia pura, io se vedo il pulmino ideale penso alla 600 multipla, che lei non, che lei non conoscerà, era una macchina che era una sorta di insulto all'aerodinamica, che aveva anche una piccola particolarità fantastica: lo sportello si apriva al contrario, cioè non si apriva contro il vento ma a favore di vento, per cui se per caso lo lasciavi aperto improvvisamente avevi le ali e potevi anche decollare con la...
galleria del vento.
Tra l'altro la 600 multipla, non so per quale motivo, era molto amata dagli istituti religiosi delle suore, spesso capitava di avere le suore.
C'era un collegamento.
Non so perché c'era una spinta ideale, però quella macchina in cui entravi in 6-7 con un motore piccolissimo, un motore 600 e ansimava, ecco, secondo me il simbolo ideale di ogni fulmino è la 600 multipla, che fra l'altro non rivede più nei collezionisti, spesso capita di vedere ne vedo pochissime di 600 multiple, sono estinte un po' come dinosauri. Non so.
Un appello ai possessori
di 600 multiple, mandate una foto, perché secondo me era una macchina epica ed era l'ideale come pullman sociale, come pullman sociale.
La 600 multiple era la 600 normale, ma al contrario. Un amico, quando giocavo io, passava l'allenatore con la bianchina e ci siamo stati in 10.
La bianchina era lato bianchi. Era una sorta di...
Okay.
Di
una... No, qui mi devi condurre per mano.
La bianchina era l'auto bianchi allungata, era una macchina stirata, era tipo, ho visto una Volvo, voglio imitarla. Non...
però non mi basta la roba che ho. Vabbè.
E la tiravano lì, però c'entravi, secondo me, nella multipla c'entravi in 6-7.
Ma davvero 10?
10 tosti,
con
cioè,
un po' di...
se gli stendevi dietro a mo' di bara, nel senso, siccome aveva dietro il portabagagli largo, se qualche ragazzo stava steso, può dare 10 sono tanti.
Sì, anche per respirare non era non era il massimo. Allora, si è già scatenata, c'è già scatenata l'archeologia motoristica.
Ma perché andiamo sempre su derive?
Perché sei tu che attrai appunto questo tipo di domande. Il termine archeologia dovrebbe esserti caro. Ma non perché tu sei un reperto
di archeologia. Mi ha dato di vecchio un grande stile.
No, perché sei un cultore, insomma, di ciò che era, sull'attualità, sul futuro.
La bianchina è la macchina dei Fantozzi, ma non è la bianchina allungata. La macchina dei Fantozzi
in 10
è la coupé.
No, era un crimine contro l'umanità. Il futuro, Andrea da Palermo, dove allena Allegri? Dove allenerà? Ecco.
Allora,
poi c'è Andrea da Pistoia.
Io mi sto facendo l'idea che rischia di allenare la Juventus. Dico rischia perché conoscendo il mondo juventino, per loro è un rischio.
Sì.
Perché Allegri, secondo me, non fa sconti. Lui ha un contratto ancora per un anno, certo, se non sbaglio, a 7 milioni, una cifra enorme. Conoscendo Allegri dal Livornese, come l'idea che non vada a miti consigli con Giuntoli e altri, e che le voglia tutti fino all'ultimo soldo. Se così è, per la Juventus è un problema mica di poco conto, perché si può tenere 15 milioni sul divano? Non lo so. Dovesse invece andare male, io lo vedo un anno sabbatico. Se dovesse la Juventus alla fine fare un'operazione, l'ha già fatta la Juventus con Allegri, fra l'altro. È rimasto un anno a paga. L'ultimo anno di Allegri, l'altra volta, quando arrivò Sarri, lui rimase alla busta paga della Juventus e Allegri. Quindi, se dovesse arrivare a conclusione l'idea di cambiare allenatore, io fra le percentuali più alte metto un Allegri che sta un anno sul divano con i soldi della Juventus.
Andrea da Pistoia, ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Proprio fortunatamente ho trovato Cecchi, che è un tipo un T-Rex come me. Gli facevo una domanda
con un T-Rex.
Bello.
Cioè, una partita come Lecce e Udinese ha senso?
Bravissimo.
In questo momento?
Bravissimo.
Nel senso che favorisce chiaramente una squadra, perché quell'altro hanno festeggiato. E quel che ancora mi sembra strano, che la penultima giornata Sassuolo-Cagliari si gioca nuovamente in anticipo a quelle altre squadre che stanno lottando. Non so se i soldi delle televisioni valgano i soldi che le squadre possono in qualche modo perdere rimanendo in Serie A o retrocedendo. Io non sono solo del Milan, sicché la cosa mi lascia interdetto, però ecco, volevo
domanda che ci sta, no certo, stiamo parlando da diverso tempo, soprattutto dopo quest'ultima giornata.
Bisogna
Andrea,
parlarne sempre di più. Non fate soltanto che noi T-Rex tiriamo fuori questo argomento.
No, però l'ha posta molto bene Andrea. I soldi che prendi dalle TV valgono un'eventuale retrocessione per una dinamica anche psicologica sottile come quella che si scatena?
Noi ci scandalizziamo spesso per sciocchezze nel calcio, no? E non ci scandalizziamo su quello che è veramente l'idea di mutare il corso di un campionato. Questa è far giocare le partite che valgono la retrocessione in tempi diversi. Guardate, è uno scandalo clamoroso. Perché ha ragione l'ascoltatore. Anch'io ieri sera, Lecce Udinese, se la giochi contemporanea, il Lecce ha altre motivazioni. Perché un conto è giocare con l'idea che per salvarmi mi serve qualcosa, e un conto è giocare sapendo la certezza che comunque vada.
Chiarissimo.
È pazzesca sta cosa. Un tempo si era fatto questa salvezza quando nel tempo dei T-Rex si giocava tutta alla stessa ora e il problema non si poneva. Anche con le televisioni all'inizio, legittimamente le ultime 4-5 giornate di campionato, scusate, le giocavi in contemporanea. Perché? Si chiama sport. Si chiama far giocare tutti alla pari. Siamo arrivati al punto in cui, per cedere a questa idea televisiva, che poi voglio sapere ieri il lunedì alle 6:30 in quanto hanno visto Lecce Udinese, io vorrei vedere i numeri da Zon, mi fai vedere i numeri di quanto l'hanno vista, e tu hai falsato comunque un campionato, o comunque falsato, hai fatto un qualcosa che non è nello sport, non è nell'essere uguale a tutti. Per che cosa? Il problema è che chi gestisce il calcio oggi questa cosa non se ne accorge. Sono tutti d'accordo con questa idea, prendiamo 1.000 lire in più alla televisione.
No, esatto, oppure
è pazzesca.
Se ne accorgono e
è pazzesca, e
la domanda di Andrea a questa risposta.
Siamo ormai l'idea è codificata che ogni partita non può avere altre partite contemporanee. Ma dove è scritta sta cosa qua? Non solo, se qualche anno fa l'avessero codificata sarebbero insorti i tifosi. L'hanno fatta senza dichiararla. l'hanno fatta senza dichiarare, piano piano,
cioè, ci
hanno,
si è arrivati,
ci hanno portati
in maniera soft,
silenziosamente,
vero.
Si ricorda? Mm-hmm. Non ci sono, cioè non servono partite contemporanee, ma perché? Ma davvero voi pensate che lunedì sera alle 6:30 l'audience di Lecce, Udinese, Valca la regolata di un campionato? È incredibile e sono tutti d'accordo. La cosa folle è che anche chi lotta per retrocedere tace, perché? Perché pensa di prendere 1.000 lire in più dalla DAZN. È una follia, è una follia, è il re è nudo e nessuno lo dice e c'è la paura a dirlo, per perdere che cosa? 1.000 lire? Guardate, se il palinsesto televisivo diventa un qualcosa dettato, diventa, è dettato dalle televisioni, tu perdi quella che è l'essenza dello sport, tu perdi il senso dello sport. È una follia, ripeto, io non capisco perché laddove si dovrebbe tutelare questa cosa, non solo la si agevola, ma va tutto bene. Boh. Scusate lo sfogo, ma voi sapete, io non tifo.
No, ma è un tema
tifo,
caldo.
Né Sassuolo, né Empoli, né Frosinone, ma vista da fuori la ritengo talmente una incongruenza. Possibile nessuno alzi la mano e dica, oh, così no.
Visto che sono qua per non farti fare il serio, un amico ti chiede, c'è chi cosa ne pensi dei gusti di gelato scelti ieri a Napoli da Pogacar, che ha mangiato un gelato bigusto, uno ricotta e pere, l'altro popcorn. Guarda, sì. Ci hanno scritto in tantissimi ieri sera sul gelato gusto popcorn eccezionale, a detta di tutti. Io non l'ho assaggiato, ora sentiamo Pogacar, l'ha mangiato a Sant'Agata dei Goti.
Che le devo dire? Mi viene da ridere perché il gusto popcorn.
Guarda, c'è anche il servizio della TGR Campania con Pogacar che va in fila e prende la coppetta.
Sì, un tempo, dico, nella mia gioventù c'era una famosa gelateria al mare che era sempre affollatissima. Sì. E noi bambini, per fare uno scherzo, io voglio cioccolato e nocciola. E la gelataia partiva di corsa, andava a cercare la sorbettiera con la nocciola, il cioccolato. E noi scherzavamo, prosciutto e melone. Lei andava, melone e il prosciutto lo trovava mai. Oggi troverebbe anche il prosciutto. Cioè, perché siamo arrivati all'idea che il gelato debba essere di ogni gusto. No, il gusto popcorn non esiste, caro Pogacar. Ti meriteresti di perdere il Giro d'Italia solo per questo. È un figlio, purtroppo il caprettismo non è soltanto nel calcio, è
anche nella gastronomia.
Anche nella gastronomia. Vero. Io sento cose improbabili di gelato. Il gelato è una cosa meravigliosa, ma dentro il suo solco. Per me il gelato deve avere 6 gusti. Non di più!
Accidenti!
Di più.
Sì. Mamma mia!
Cioccolato. Crema.
Bene. Nocciola.
Nocciola è un gusto storico. Vediamo un po' quali sono i gusti storici. Fragola. Limone.
Pistacchio.
Sì. Siamo già a 6. Amarena 7. Io metterei tutta la vita a un gusto che secondo me è la meraviglia.
Io sono già.
Il Guarda. Gusto più buono di tutti è... Che c'è? Che è successo?
No, i primi messaggi. Puoi immaginare.
E il gusto per me, il più buono di tutti, io prendo sempre il cioccolato, è Malaga. Ma quanto è buono il gusto Malaga! Non faccio così.
Confermo, il gusto popcorn è eccezionale. Mio figlio ha una gelateria, quindi lo conosco bene il gusto. No. Buonissimo. No. Ciao Gianluca di Riccione.
Grande Cecchi, anch'io quando vado a pigliare il gelato, per me la coppa è solo tutta Malaga.
Stefano, adottami. Malaga numero uno tutta la vita. Malaga, Stefano, adottami Stefano.
Ciao Andrea da Torino, io sono anni che seguo il caprettismo, sto benissimo, ho perso 8 kg, lucido alla grande, lo consiglio a tutti.
Bene, possiamo brevettare il metodo, no? E metterlo sul mercato, visto
però,
che funziona. Sentito
dire.
Il primo messaggio?
Sì.
Gelateria a Riccione, quindi.
Sarò io per carità, de gustibus, però via di Riccione. Ora Riccione è vero un posto esplosivo, un posto di fantasia,
dinamico,
un posto
dai,
dinamico, però posso dire... ragazzi, Malaga popcorn. È come giocare via
Real Madrid
contro la squadra di Ronaldo, la roba là.
Ah, okay.
Alla giocata si chiama Via, ragazzi, no, popcorn no. Io capisco la fantasia, capisco l'innovazione, però c'è un qualcosa che appartiene alla storia del sempre, non per forza deve stupire. Cioè, questa voglia di stupire per sempre. Molti l'hanno scritto anche negli anni 70-80, si pensò che il gelato al puffo fosse futuro, fosse geniale. Poteva scrivere gelato a Lecce 123, cioè al colorante puro, cioè che roba era? non a caso l'abbiamo dismessa, e anche il gelato al popcorn media retta fra 20 anni non c'è, la Malaga ci sarà ancora.
Tra l'altro abbiamo ripercorso un po' la storia del gelato.
Io non lo sapevo, della Malaga.
L'omonima città, un amico cecchi che vota Malaga, però non si può sentire. Perché? Da lui mi aspettavo un gusto più classico.
No, ma la Malaga anni 50. No,
abbiamo chiarito, ecco il qui.
E ho scoperto, lo racconti, sì, che sono nel gusto Malaga, perché io non lo sapevo, lo racconti.
No, non
cioè, praticamente è crema.
Aspetta, perché chiaramente qui ho troppe pagine aperte. Sì, sì. Base di latte, panna, zucchero e uova, viene aggiunta uva passa del tipo Malaga, imbevuta di vino, Malaga.
E questo si chiama Malaga, io non lo sapevo, perché c'è il vino Malaga, non lo sapevo.
C'è anche la versione industriale con il Malaga che viene sostituito da Marsala, dal rum, ma lì chiaramente va a perdere un po' la sua essenza, no?
Il Malaga è questa potenza perché racconta, cioè tu mangi il gusto Malaga e rivedi la televisione in bianco e nero, e rivedi il nipote del Corsaro Nero, e rivedi il Lane Rossi Vicenza, che fra l'altro, chiedo scusa, che un amico giornalista più bravo di me mi fa sempre giustamente rilievi, io essendo il re dell'approssimazione ho detto la L, no, il Lane Rossi Vicenza aveva la R ricamata sul petto, perché la R di Rossi, Lane Rossi, ecco, quindi chiedo scusa agli amici di Vicenza per il mio ennesimo alla mia ennesima approssimazione.
Allora, Alessandro dalla provincia di La Spezia, ciao, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Io volevo fare altri ragionamenti, ma le ultime parole del grandissimo Cecchi mi hanno fatto pensare un'altra cosa. Proprio il Lane Rossi Vicenza e il Malaga, cioè il Lane Rossi Vicenza di Paolo Rossi, di Gibi Fabbri, che andò poi in Coppa UEFA, fu eliminato dal Duca di Praga nel 78-79 e poi retrocesse in Serie B. Il Malaga invece andò fino, se non mi ricordo male, ai quarti di finale di Champions contro il Dortmund, che poi andò in finale. Ecco, io perché Cecchi non fai un appello perché Thiago Motta non rimanga al Bologna? Questa roba del Bologna che va in Champions è così bella, guarda. Io godrei se succedesse, come mi piacerebbe che tu mi spiegassi, io sono tifoso juventino, come può la Juve combattere contro l'Atalanta mercoledì sera, se secondo te ha qualche possibilità. E poi un'altra cosa, la bellezza dell'idea di Spalletti di chiamare i numeri 10, Antonioni per me è il più grande giocatore che abbia mai visto, come sono d'accordo, tu sarai della stessa opinione, tra l'altro lo vidi per la prima volta, avevo 7 anni, in un Fiorentina Juventus 4-1, era la penultima giornata, il nostro padre tutti i juventini ci portò al comunale, doveva vincere la Juve e poi vinse la settimana dopo, però ci fu una Fiorentina così bella che mio fratello divenne tifoso della Fiorentina.
Pensa lei, era la Fiorentina, se non sbaglio, del primo Radice. Giocava tutti questi ragazzi, Antonioni, erano tanti giovani.
Cioè la linea d'attacco era Caso, Casarsa. Sì. No, era Caso, Merlo, Casarsa, Antonioni, Desolato.
Desolato. Sì, e poi Speggiorini. Sì, sì.
Ciao Alessandro.
Credo fosse la Fiorentina di Radice, della prima Fiorentina Ye che aveva questa idea, uno dei primi esperimenti di calcio vagamente alla olandese, alternava prestazioni luminose come quella di Juventus ad altre meno luminose, però contagiava già allora questa idea della squadra Ye che fulminava la grande.
Fai l'appello per il Bologna?
L'appello per il Bologna, allora,
per Motta più che altro, ecco, sì.
Lo farei volentieri, nel senso che è talmente naturale, no? Pensare come hai costruito una favola e il prossimo anno la favola diventa,
la vogliono leggere tutti, la vogliono vedere tutti in Europa.
Però c'è un grande rischio nel tempo di oggi. Saprà Bologna difendere questa favola? Perché spesso cosa accade? Quando la favola è così meravigliosa, poi l'anno dopo si pensa che sia ripetibile con facilità e alla prima difficoltà si va in crisi. La più bella favola scritta negli ultimi anni si chiama Leicester. Leicester che vince il campionato ed era un po' il Bologna inglese, no? E l'anno dopo che succede? Ranieri, se non sbaglio, dopo a metà campionato viene cacciato. Le favole sono meravigliose. Riscrivere il secondo tempo della favola è sempre difficoltoso. La Cortellesi fa un grandissimo film, sente un salto di palo in frasca, non so se l'ha visto.
Sì, sì.
per me è un film meraviglioso.
Chissà come viene il prossimo.
Io sto male per lei a sapere, perché tutti avremo un'attesa, dovremo fare un capolavoro. E spesso sul grande film, il grande romanzo, la grande impresa, e poi nasce la delusione. Benigni vince l'Oscar con
La vita è bella
e dopo non riesce più a fare qualcosa all'altezza, quindi c'è quel rischio. Qual è la grande piazza? È quella che sa accogliere anche la squadra nel momento della delusione. Bologna in questo probabilmente, per cultura, per civiltà, per la città che conosco io, l'avrebbe queste doti, però nel calcio spesso l'esasperazione mette in difficoltà anche questo, quindi da sportivo la pelle è naturale farlo, sapendo che ci sono tanti rischi e deve essere brava Bologna ad accettare nell'eventualità anche la possibilità che quella, questa favola...
C'è bisogno
favola,
del foglietto illustrativo, dici?
C'è bisogno di un surplus di come lo chiamiamo? Di affetto, di pazienza, di quella roba là che accetta anche la possibilità che quella favola... Cioè, perché quest'anno Bologna fa una cosa...
eccezionale. Atalanta-Juve.
Ma perché...
Atalanta è davvero favorita?
Visto ciò che dice il campo, sì. Però la Juventus non è l'ultima arrivata. Secondo me è 50, può essere 51-49, ma 50, cioè io non la vedo la Juventus così. Tra l'altro nel campionato, se non sbaglio, per due volte la Juventus pareggia all'Atalanta. Cioè non, è vero, tu vedi l'Atalanta adesso, ve l'ho vista anche l'altra sera, 2-1, un
risultato bugiardissimo,
devo aprire il rigore dopo, come se non lo so come il VAR non lo leva, ma insomma, l'Atalanta in questo momento è baciata dalla grazia. Ricordo amici atalantini, non è contro di voi, va l'Atalanta a stritolare il Liverpool e se non sbaglio la domina dopo per da Cagliari. Cioè il calcio spesso non è, anzi quasi sempre non è certezza matematica, e la Juventus non è il Pimpirinella. Io vedo 51-49, non vedo un dislivare, una finale fatto dove tutto è possibile.
E l'idea di Spalletti di portare 10 a Coverciano prima della partenza per l'Europa
fa una cosa che dovrebbe essere nelle cose, siccome non lo è, diventa una cosa straordinaria. Ma è normale seminare storia nell'ambiente dove operi nel calcio, ma dovrebbe essere quasi un obbligo più che una facoltà.
Gelato al Ponce Livornese ti piace?
No, non esiste.
Pensavo...
Il Ponce Livornese, che fra l'altro ora non posso fare il nome di un bar, c'è un bar che lo fa straordinario, è un qualcosa che sta dentro un percorso, cioè tu vai al bar, ti bruci la lingua, prendi il ponce, ma perché fanno il gelato? Io questa idea, l'altro giorno mi capitò, dov'era?
Dov'eri?
Che il gelato è il cap, cioè avevamo fatto la tartare, battuta,
chiamiamola.
E nella tartare ci va anche il cappero, gli avevano messo il gelato al cappero. Ho preso Butavia. Perché anche no, questa volta è stupire. Tu non mi vuoi conquistare lo sapore, mi vuoi conquistare lo stupore. Tientela, la butto via.
Carlo da Torino, ciao. Da Bologna, chiedo scusa. Ciao, buongiorno.
Bologna. Grande Cecchi. Allora, innanzitutto io sono più anziano di Cecchi, quindi dico a Cecchi attenzione, perché non solo L di Lanerossi invece della R, ma poi mi mette il pistacchio invece della stracciatella nella sua lista di gelati. Da quello vedo che è un Cecchi un po'.
Ci stanno entrambi. Certo, la stracciatella è vecchia come la Malaga, è vero, è un gusto antico che profuma di tortellini in brodo, cioè queste cose antiche.
Una lista di fieri, diciamo.
Comunque, chiamavo per questo, se una mia opinione che volevo sentire cosa ne pensava Cecchi. Io sono molto contento perché secondo me il calcio italiano, il campionato italiano di calcio, può avere veramente dei periodi davanti belli, ma perché? Perché vengono sempre più premiate le società che sanno fare calcio. Quindi, dato che in Italia non c'è una superpotenza economica che può capitare l'annata dell'Inter, che come quest'anno che vince con 20 punti, ma se non c'è l'annata che va tutto bene ad uno squadrone, secondo me ci potranno essere situazioni come Bologna, Fiorentina, Torino, Genoa, che con gente che sa fare calcio possono veramente dare la scalata in alto, e quest'anno il Bologna l'ha fatto vedere, perché se il Milan abbandona Maldini che sa fare calcio e va con gli algoritmi e si prende Okafor e Chukwueze, secondo me c'è veramente una prateria da scalare per la middle class. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava Cecchi. Ciao, grazie ancora.
Ciao.
Penso che come categoria dei sognatori c'è anche Carlo. In questa voglia di non mollare, di pensare che i soldi non siano tutti nel calcio. E paradossalmente quest'anno due esempi ci sono, perché Bologna e Atalanta sono lì a ricordarci: tu puoi anche avere i soldi, ma io ho la fantasia. Tu puoi anche avere il potere economico, ma io ho la visione. Hanno costruito due squadre simili ma diverse, andando a pescare per competenza, non per potenza economica. E quindi è una via diversa dal calcio, non c'è dubbio, c'è anche questa. Qual è però il problema vero? Che noi andiamo verso un mondo nel quale il solco, la Superlega nei fatti, lo creeranno i diritti televisivi di chi andrà a giocarsi la Champions e chi no. Noi stiamo sempre più amplificando quel solco che da sempre esisteva, perché già negli anni 60 l'Inter, la Juventus e il Milan potevano permettersi di più di quello che poteva permettersi la Fiorentina, la Bologna e il Torino, però questo gap era minore. Se lì la fantasia esisteva, riusciva a ribaltare completamente il pronostico. Oggi è più difficile, perché è talmente lo strapotere economico, la differenza economica fra chi giocherà la Champions e chi no, che di fatto è un solco.
Dunque tu noi dici... spesso la Champions della squadra outsider di questi anni vale lo scudetto di un tempo passato.
Paradossalmente sì.
Per i rapporti
ciò che ha fatto il Bologna quest'anno, se noi paragoniamo i rapporti di forze economici di 30 anni fa.
Faccio la battuta, l'Atalanta ha fatto il ciclo di scudetti.
È pazzesco, sì. L'Atalanta è il Verona dell'85, il Bologna è la Sampdoria. La Sampdoria no, è un po' diverso. Comunque è quella storia là, è il Cagliari del 70 di Riva. Cioè hanno fatto due cose Atlanta da 7 anni, Bologna quest'anno, che davvero visto il divario economico che c'è fra le grandi e le chiamo provinciali per capirsi, è davvero qualcosa di epico. Il punto è perché noi inseguiamo sempre il modello americano, no? Il business, perché non inseguiamo quel modello anche quando si tratta di ripartire le risorse? Perché il modello americano, che ha alcuni aspetti che io non amo, ce n'è uno che amo tantissimo: l'idea di dare a tutti la stessa opportunità. Non a caso, lei lo sa meglio di me, io non sono un esperto di basket, ma mi risulta che l'NBA, chi è che sceglie il giocatore più forte che arriva dalle università? Lo sceglie l'ultima arrivata, perché in America hanno capito che il bello è la competizione.
Poi l'ultima arrivata è l'ultima, perché non arriva nessuno di nuovo.
Non succede nessuno, esatto. Perché non prendiamo perché non cerchiamo di limitare invece l'idea che il prossimo anno, e poi mi faccio fare st'appello, io ho una grande paura. Il prossimo anno se l'Atalanta vincerà l'Europa League, la Fiorentina vincerà la Conference League, se non sbaglio saranno 9 le squadre italiane che parteciperanno alle coppe, cioè praticamente metà della Serie A.
Tu dici il campionato di allenamento
sarà impegnata in Europa. C'è un grande rischio, rischio di svalutare quella che è la ricchezza vera, il campionato di A, per fare altro. E l'altro, perché un tempo tu arrivavi a giocarti la finale Inter Real Madrid, perché te la ricordi ancora? Perché era epica, perché era difficile arrivare in quella coppa, era un unicum. Se tutti gli anni mi si gioca Inter Real Madrid, mi si svaluta Inter a Madrid, ma paradossalmente tu mi uccidi il campionato, perché non c'è più lo sforzo per arrivare in qualcosa di complesso, di difficile, se la metà delle squadre di Serie A gioca l'Europa. Noi stiamo svalutando qualcosa di straordinario, che erano le coppe europee, rischiando di soffocare quella che per me è l'essenza, la base di questo sport, cioè il campionato nazionale.
Come dice Giovanni, giustamente, quando dici gap mi sciolgo.
E lo so,
Stefano.
Ragazzi, purtroppo la contaminazione.
Sì. Allora, apriamo la finestra. Cirolamo, cuore rossonero. Ascoltare Cecchi fa dimenticare tutti i pensieri della vita: intelligenza, leggerezza, profondità, valori che fanno bene allo spirito, allo sport, alla vita.
Riesco a ingannare benissimo. Non è così, in realtà. Non è così.
Franco da Bologna. Ciao, Franco, buongiorno. Niente Franco da Bologna, che comunque aveva chiamato il 334 773 0020. C'è tantissima voglia di interazione da Bologna in questi
ti ha fatto stavo pensando giorni. Questo quante telefonate arrivano da Bologna
in si, questa, si è risvegliato il
in
cuore
questa magnifica
città, certo.
Euforia di una squadra che ha tutto per incendiare il cuore.
Eccoci Franco, ciao, buongiorno.
Buongiorno, allora ciao. Sono anche di Bologna ma non parlo praticamente di calcio, faccio una premessa completamente negativa. Io sono un talebano del tortellino in brodo.
Oh no, no, aiuto, aiuto, aiutatemi.
Poi bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Bicchiere mezzo vuoto che sono juventino, bicchiere mezzo pieno che lunedì tifo Bologna, perché mi ritengo abbastanza sportivo da poter giudicare che merita sicuramente il terzo posto sul Bologna. Terza cosa e ultima, io sono giornalista professionista del 1990, tra l'altro sono stato direttore anche di Super Basket e Giganti del Basket. Di cosa voglio parlare però? Di una cosa romantica come il bel calcio di cui è nostalgico l'amico Stefano. Io sono giornalista da 34 anni, ho comprato un'edicola storica a Borgo Panigale con più di 70 anni perché ritengo che l'edicola sia un luogo del cuore e il valore della carta della stampa su carta, così come il valore della radio, sono impareggiabili e ahimè non sono compresi dalle ultime generazioni perché dei miei lettori non ce n'è nessuno under 40 e quindi è un qualcosa che si andrà a perdere. Però ripeto, il parere che sono sicuro positivo di Stefano, l'edicola è veramente un luogo del cuore dove la gente ha piacere di passare, fermarsi a fare due chiacchiere e soprattutto essere ascoltata. E questa per me è una lezione di vita impareggiabile, tant'è che tutti i lunedì ho una mia rubrica fissa su un quotidiano nazionale che si chiama proprio L'Edicola, dove racconto storie di gente meravigliosa. Grazie e complimenti, vi ascolto per radio.
Ciao Franco, grazie.
Franco. Bello. Lei è un piccolo eroe civile, perché comprare un'edicola oggi è davvero un gesto di amore per la lettura, di rispetto, di veramente un sacco di cose. È un po' come parliamo di calcio, è un po' come vecchi presidenti di calcio che non guardavano il plusvalenza, non guardavano all'interesse, amavano l'Inter, il Bologna e mettevano i soldi, staccavano l'assegno e non guardavano poi alla fine. Perché? Perché era l'idea di rappresentare un amore. Oggi scegliere di aprire un'edicola è davvero un'impresa controvento. È Ulisse che va oltre le colonne d'Ercole e non sa cosa trova, perché ha ragione. Purtroppo oggi si legge, ma si legge in maniera diversa. Quando però Franco dice soltanto dopo 40 anni ho clienti, non ho giovani, questo a onor del vero è sempre stato così. Il giornale era un punto d'arrivo. Spesso anche negli anni passati il lettore era qualcuno che arrivava dopo i 30 e i 40. Il problema è che oggi anche il ventenne di oggi fra 20 anni non sente la trazione della carta ed è un peccato, sa perché? Non per nostalgia, per il fatto che non conosca ancora un mezzo come la carta che ti consenta di approfondire. La notizia oggi arriva in mille forme ed è anche bello sia così, no? Internet, televisione, la radio c'è sempre stata. Quella è una cosa, e fra l'altro resiste al tempo e secondo me ha anche un grande futuro. Tu prendevi la notizia e spesso per capirla, per approfondirla, o meglio, io spesso per capirla e approfondirla avevo bisogno di leggerla, e questo bisogno ce l'ho ancora oggi. Io credo che il bisogno di capire abbia bisogno della carta, abbia bisogno di chi, come Franco, mette il suo avamposto di civiltà e lo conserva, lo difende contro questa marea montante per cui approfondire non è più una necessità. Oggi siamo tutti, ci annoiamo alla quinta riga, abbiamo bisogno di velocità. Ecco, avere l'edicola è dire no, c'è un tempo per tutto, c'è anche un tempo per capire, e la stampa, il giornale è ancora oggi, per come la vedo io, il mezzo migliore per capire.
Paolo da Lucca, ciao, benvenuto, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e complimenti. Ciao Stefano, allora due cose veloci. La prima domanda secca: come vede l'Italia per gli europei, visto che ci stiamo avvicinando alla manifestazione? E la seconda cosa, la scorsa settimana fu fatto un bellissimo parallelismo tra monumenti storici e squadre di calcio e eravamo rimasti col dubbio dell'accostamento del grande Torino. Io pensavo che il Gran Torino potrebbe essere accostato al sito archeologico di Pompei, dove in una notte purtroppo una grande tragedia ha consegnato però alla storia l'immortalità di un popolo, in questo caso di una squadra, no? Quindi pensavo, cosa ne pensa Stefano?
No, l'accostamento è vero.
Ciao Paolo, tra l'altro il Giro d'Italia oggi riparte da Pompei, Giro d'Italia che alla prima tappa ha onorato passando la Superga
è
il
vero,
grande Torino.
È vero, c'è un'attinenza, come no, di una città, di una grande città, una grande cultura che improvvisamente nell'arco di una notte perde se stessa, come il calcio in quel maggio maledetto del 49 perse la squadra. È vero, come no, c'è un'attinenza nel senso di magnificenza e nel senso anche di tragedia. Sì, complimenti per l'accostamento,
per l'intuizione.
L'altra domanda qual era, perché poi alla fine
gli europei.
Io fino a due mesi fa pensavo che avesse pochissime possibilità. Perché l'Italia c'ha una discreta difesa, ha un buon centrocampo, ma là davanti mancava qualcosa. Ora magari sono io che mi sbaglio, ma a me pare che Scamacca stia crescendo tantissimo. Non dirò mai, l'avevo detto, però nel novero dei possibili centravanti, lei lo sa, era quello che più mi piaceva, e quando Spalletti non lo convocò
profumava di centravanti.
Scamacca, centravanti, vede la porta, sta crescendo, e in un panorama in cui non vedo corazzate europee invincibili, qual è la squadra favorita? Francia, guarda, mi dica lei.
Beh, mai qualche problema. La Francia per un paio di generazioni, io la metto davanti ogni volta che c'è un grande torneo.
La Francia, si può battere.
Poi l'Inghilterra
non vince mai. L'Inghilterra è una squadra non vince, non so perché.
Magari Bellingham si sta riposando. Vabbè,
però
per
l'Europeo in questo novero, paradossalmente, avendo trovato un centravanti, perché no? Perché no, l'Europeo è davvero una formula strana. L'Europeo è quello che consegna vincitore la Grecia, che vede la Danimarca, cioè spesso c'è la sorpresa, la stessa Italia 4 anni fa fu una sorpresa.
Tra l'altro con una fase iniziale dove è più difficile come dire,
fuori.
Esatto, che passare,
anche quella,
visto
però.
Che anche,
anche quella, perché abbiamo
diverse terze,
noi ci lamentiamo del calcio, ma perché allunghiamo sempre il
meglio
brodo?
Per l'Italia, perché
sì,
il
ho
girone,
capito, però
Spagna,
meglio per l'Italia ma male per lo sport.
Okay.
Se io fo un girone iniziale nel quale quanti sono i gironi, ne passano due più la terza, le
più
migliori terze,
cioè, sì, le migliori terze
praticamente,
sì,
non va fuori nessuno, cioè tu giorno sei
sì, vengono eliminati
per
in
che cosa per questa idea allunghiamo il brodo, peschiamo i televisivi, e alla fine dove li pescano i soldi secondo lei? Nelle tasche di chi? Nelle tasche nostre. Avanti,
allora,
questa domanda.
Ale da Melegnano: Stefano Cecchi è come Vasco Rossi, puoi amarlo, puoi odiarlo, non puoi negare che sia un poeta dei nostri tempi. Ti va a genio?
Troppo buono, secondo me. Troppo buono.
Un fan. Antonio da Roma, la tennista Sabalenka ieri ha dichiarato che ama l'Italia, in particolare il gelato, stracciatella, pistacchio e vaniglia.
Brava. Brava. Ecco, allora, lei ora, la Sabalenka stasera, vai a Pompei, vai da Pogacar e digli: ma che tu scegli? Ma che gusto ti ha scelto? Ma chi ti ha portato lì? E Pogacar che dice è buono il gelato popcorn, non sa niente. È come io che vado, che le posso dire... Dov'è che fanno i tofu?
Non lo so, è buono
e non so niente. Assaggia i gusti veri, Pogacar, perché così, fra l'altro, rischi di perdere il Giro d'Italia se continui già da poco.
Se vai su questa
linea,
su questa china.
Viva la Sabalenka, basso Pogacar.
Stefano, grazie.
A voi, è sempre un piacere. Un abbraccio a tutti.